per aver comunione con noi, ma se è possibile che i santi si riuniscano presto la mattina, tardi la sera, lasciateci offrire profumi soavi davanti all'altare. Abbiamo bisogno veramente di tanta preghiera. Che il Signore ci apparisce e ci parla attraverso il libro di Daniele. Abbiamo solamente circa 9 riunioni e ci sono 12 capitoli. Sicuramente non riusciremo a parlare dettagliatamente di tutte le cose, però questo non è neanche il nostro scopo. È un po' troppo alta la voce, dice, disturba. E non ci troviamo qui neppure per imparare qualcosa sulla profezia di Daniele. Questo non è il senso, non ha il senso del nostro ritrovo qui. Ma molto di più vogliamo sfruttare questo tempo, se il Signore lo permetterà, per vedere ciò che è oggi rilevante, ciò che il Signore desidera fare oggi. Non ciò che il Signore ha fatto nel passato, ma ciò che il Signore desidera fare oggi. Questo è importante per noi. Perciò abbiamo bisogno di tanta preghiera per vedere, Signore, che cosa desideri fare con noi oggi. Viviamo in un tempo nel quale il Signore tornerà presto. Spesso ringrazio il Signore di non essere nato 2000 anni fa. All'inizio, proprio all'inizio, ma che vivo oggi. Allora, quando ero giovane, ho sempre invidiato gli apostoli, i giovani allora. Ah, se fossi vissuto allora, sarebbe stato così bello. Sarei stato giornalmente col Signore, avrei potuto chiedergli continuamente qualcosa che volevo sapere e così via. Sarebbe stato bellissimo. Se fossi vissuto in quel tempo, me lo sono proprio augurato. Ma oggi sono veramente molto grato di non essere vissuto in quel tempo, ma molto di più di vivere in questo tempo. Abbiamo veramente un privilegio di vivere ora. Viviamo nel tempo nel quale tutte le cose vengono portate a maturazione. Anche la Chiesa matura in questo periodo. Allora ho sempre pensato, che bello, la Chiesa di allora, degli Atti, degli Apostoli. Ho pensato, che bello se avessi vissuto in quel tempo, in Antiochia o a Gerusalemme. Ma oggi penso no, sono veramente molto grato di trovarmi nel periodo della maturità, che abbiamo la possibilità di diventare primizie. Tutti i santi nei tempi, nelle età passate, sono tutti morti, hanno gustato la morte. Ma io oggi vivo nel tempo, nell'era, nella quale c'è la possibilità di non gustare la morte. Spero, veramente. Ma Stefano, sono sicuro che tu oggi vivi in un'era nella quale, se tu sarai qualificato, potrai essere rapito per non gustare la morte. Voglio dire, oggi viviamo in un tempo molto particolare ed è veramente un privilegio vivere ora. Perciò dobbiamo ringraziare il Signore che possiamo arrivare anche alla meta. Questo è importante, molto importante. Perciò è molto bene di arrivare a questo libro di Daniele in questa conferenza. Molti anni fa, quando lessi questo libro, ero un giovane uomo. Questo libro mi ha molto impressionato perché ho visto quanto meraviglioso è il nostro Dio. Lui è veramente il Dio vivente che sapeva ogni cosa. Sapeva tutta la storia dell'umanità, della politica, l'ha rivelata qui, in tutti i dettagli. Chi avrebbe potuto sapere queste cose all'infuori del Dio vivente? Nessuno. Nessuno, veramente, è impossibile. È impossibile che qualcuno sia così chiaro e dettagliato e possa prevedere tutto quello che succederà dal tempo di Nebuchadnezzar fino ad oggi. Tutta la storia fino ad ora. In alcuni paragrafi è stato descritto in modo, in ogni particolarità, in ogni dettaglio. E allora, quando ero giovane, sono stato veramente impressionato da questa cosa. Io ho veramente potuto dire: tu sei veramente il Dio vivente. Ho ricevuto veramente un pregusto di questa parola e voglio sapere ancora di più e voglio afferrare ancora di più di tutto quello che Dio desidera dirci. Nel libro di Daniele ci sono delle controversie, perché è stato descritto in modo così dettagliato e alcune persone non credenti hanno detto: qualcuno l'ha scritto sicuramente dopo che tutti gli avvenimenti sono successi. Un mese fa ho pensato, ho guardato un po' la storia e tutti quelli che erano pro e quelli che erano contro, e poco dopo, dopo alcune ore, il Signore mi ha parlato, mi ha ripreso e mi ha detto: che cosa fai? Cosa fai? Non credi che questa sia la mia parola? È per te così importante leggere queste controversie e investigare e dire cosa dice questa parte e cosa dice l'altra parte e così via? Non è per te una perdita di tempo? Il Signore poi mi ha ricordato in Matteo 24:14, che ha citato Daniele. Leggiamo insieme Matteo 24. Versetto 15. Qui il Signore ha menzionato Daniele 9:24. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Da muss dem Herrn ja, sagen, Herr, ich tue
das. Allora ho dovuto dire al Signore: Signore, mi ravvedo, mi pento, tutto è uguale, è indifferente. Se il Signore cita Daniel, non è per te abbastanza? Non è sufficiente? Il Signore mi ha detto questo, non ti basta? Pensi forse che il Signore non sappia chi ha scritto questo libro, se è stato scritto da Daniele o qualcun altro? Tante persone persino non hanno riconosciuto Davide, Daniele come profeta, ma lui, il Signore, ha detto il profeta Daniele. Si riferisce a un fratello che si chiama Daniele, e il Signore ha riconosciuto Daniele come un profeta. Allora che cosa abbiamo noi da dire? Dobbiamo ancora riflettere e dire: c'è una prova che lui è veramente un profeta? No, se il Signore cita Daniele, allora per noi che siamo nella Chiesa, nella casa del Signore, per noi questo è sufficiente. È una prova sufficiente che Daniele è una persona a posto. Lui è un profeta del Signore. Amen. E questo libro è stato definitivamente scritto da Daniele, indifferentemente da quello che dicono le altre persone. Per noi basta il fatto che il Signore ha riconosciuto Daniele. E qui tutte i litigi o le discussioni terminano. Spero che nessuno di noi giovani entrino in questa discussione. Sicuramente l'abbiamo letto tante volte. Ma lode il Signore. Il Signore ci ha mostrato chiaramente che non dobbiamo metterlo in discussione, perché lui ha riconosciuto Daniele. Lode il Signore. E questo libro è una prova meravigliosa che Dio è veramente il Dio vivente, perché solamente lui può sapere come sarà il futuro, cosa succederà nel futuro. C'è un versetto in Isaia 41, lasciateci leggere. Amen. Amen. Il Signore ha parlato al suo popolo in versetto 21, also Isaia 41, dal versetto 21, per le traduzioni. Presentate la vostra causa, dice il Signore. Amen. Esponete le vostre ragioni. Sì, il Signore li ha portati a riconoscere. Quippa. Dice il re di Giacobbe: le espongano essi e ci dichiarino quel che avverrà. Se tu lo sai, porta allora le tue prove, presenta le tue prove. Quando il Signore ha creato il mondo, eri presente, hai saputo il passato, eri presente. Per noi che siamo seduti qui, ti chiedo: sì, quando sei nato? Nel passato allora non eravamo presenti. Che cosa succederà domani? Lo sai tu? Anche? No, non lo sai, eh? Ne espongano essi e ci dichiarano quel che verrà. Le vostre predicazioni di prima quali sono? Ditecele perché possiamo porvi mente. Riconoscerete il compimento. Sì, lasciatecelo sapere così sapremo cosa succederà la settimana prossima. Annunciateci quel che succederà più tardi. Per sapere che cosa sarà il nostro, cosa ci succederà. Affinché riconosciamo che voi siete dei dei. Al 23 adesso. Sì, fate del bene o del male. Ok. Chi ci può rivelare il futuro? Nessuno. Nessuno all'infuori di Dio. Questa è la virtù di Dio. Nessun altro può dirlo. Perciò dobbiamo lodare il Signore che abbiamo questo libro di Davide. Perché in questo libro lui ci ha mostrato così tanto, è meraviglioso. E ci ha rivelato fino alla sua seconda venuta. E siccome viviamo alla fine di questa era, allora dobbiamo assolutamente sapere quello che il Signore ci vuole dire, perché è importante. Amen. Questa sera tratteremo il libro, il capitolo 1 di Daniele e utilizziamo in tedesco una determinata Bibbia. Perché c'è stato un problema con la traduzione della Bibbia, una vecchia traduzione, hanno fatto una suddivisione dei versetti diversa. E se leggiamo poi nelle altre lingue, cinese o inglese, allora si trovano i versetti in una posizione diversa. Ma la scaletta in inglese è giusta, anche quella tedesca. Dovremo fare delle variazioni, abbiamo trovato degli errori. Ma se voi seguirete la scaletta, allora non avrete problemi. Non lasciatevi disturbare o irritare se sono altri versetti di quelli che sono riportati nella scaletta. Questo parla del tedesco. Speriamo l'italiano, no? Amen. Parla ancora di un'altra, solo della Bibbia tedesca. Lasciateci adesso vedere la scaletta o riassunto. Il retroscena. Il retroscena di questo libro è la prigionia in Babilonia. È stata veramente una cosa orribile per il popolo di Israele, la prigionia. Ed è bene saperlo, sapere un po' anche qual era il motivo della loro prigionia o la causa. La A abbiamo scritto il peccato e la ribellione della nazione di Israele contro Dio. Prima di entrare nel buon paese, tutto il popolo di Israele nel deserto Mosè ha già rivelato a loro in anticipo di questa prigionia, prima di entrare, molto prima di entrare nel buon paese. abbiamo anche una canzone di Mosè. No, scusate, in Deuteronomio 2, 22 abbiamo letto, c'era una canzone di Mosè. Si trattava di una rivelazione di quello che sarebbe successo nel futuro con il popolo, perché Dio già lo sapeva. Se questo popolo entra nel buon paese, alla fine si ribelleranno contro Dio, perché popolo Dio e noi pure siamo un popolo ribelle. Siamo tutti ribelli nella nostra carne, siamo caduti, siamo peccatori, carnali. Esteriormente pensiamo di amare Dio, ma nella nostra vita amiamo anche tante altre cose. Se guardiamo brevemente in Deuteronomio 32, anzi molto prima, però abbiamo poco tempo, non possiamo quindi entrare in tanti dettagli della Bibbia. Nel capitolo 32 di Deuteronomio c'è il cantico di Mosè. Se vediamo questo cantico, tutto il cantico ci dice quello che succederà. Lo dobbiamo leggere? Non abbiamo bisogno di leggerlo, lo possiamo leggere noi. In questo cantico il Signore predice che alla fine diventeranno ribelli, che seguiranno altri dei, che pregheranno dei demoni, e che offriranno i loro propri figli agli dei, e che Dio li porta nella prigionia. E non dobbiamo pensare che successe solo a loro, col popolo di Israele. E che non può succedere oggi con noi cristiani. Sì, ma tutta la storia di 2000 anni fa ci mostra che anche i cristiani sono caduti e sono stati presi prigionieri. E questo lo vedremo anche un pochettino più tardi. E se questa sera leggerete questo cantico di Mosè, allora vedrete la parola di Dio era così chiara. Tutto è andato in effetto, quello che è stato predetto. Però leggiamo Secondo Cronache, alla fine, purtroppo non abbiamo tempo, altrimenti potremmo leggere tantissimo. Secondo Cronache 36, 11 fino a 21. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio, e non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava da parte del Signore. Egli si ribellò pure a Nabucodonosor, che lo aveva fatto giurare nel nome di Dio, e irrigidì il collo e il suo cuore, rifiutando di convertirsi al Signore, Dio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle nazioni, contaminarono la casa del Signore che egli aveva santificata a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché volle risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio. Si beffarono dei messaggeri. Disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo, arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Potete immaginarvelo? Questo è veramente stato il culmine. Potete immaginarvi che il popolo di Israele fosse così caduto allora, fino a questo punto. Spesso abbiamo menzionato che hanno veramente adorato gli dèi, e peggio, alcune volte peggio di quello che hanno fatto le nazioni. Alla fine hanno persino offerto i loro propri figli, le loro proprie figlie come offerte ai demoni. I loro propri figli li hanno uccisi. Forse pensiamo che noi non lo faremmo mai. Non ci credo. Se fossimo stati lì allora, avremmo fatto la stessa cosa. Ma se arriviamo ad Apocalisse 2 e 3, il Signore ha avvertito le sue chiese, le sue sette chiese in Asia, le ha avvertite personalmente in modo così forte. Contro Efeso, nella chiesa di Efeso, contro Tiatiri, contro Pergamo, contro Laodicea. Il Signore gli ha parlato in modo così forte, ma nonostante ciò non si sono rivolti, non si sono ravveduti, non si sono pentiti. Questo significa che oggi, come cristiani, siamo pure noi così duri di testa, così ribelli, così collo rigido. Sì, guarda nella tua vita giornaliera, guarda se siamo ubbidienti oppure no. E così spesso siamo così ribelli verso Dio, e come Chiesa è pure la stessa cosa. E alla fine c'è stata questa prigionia. Nabucodonosor è venuto e ha ammazzato molti. E quelli che erano rimasti sono stati portati da Nabucodonosor in prigionia. C'è sempre un motivo per la prigionia o una causa. Non diamo dare la colpa a Nabucodonosor o a Babilonia. Il popolo di Dio è prezioso per Dio. Non è così semplice per Nabucodonosor venire e portare questo popolo in prigionia. Pensi che sia facile? Non credo, per niente. Dio è Dio, è il Dio potente. Se il popolo di Dio si trova diritto davanti a Dio, allora non c'è problema. Nessun nemico può vincere il popolo di Dio. vincere la battaglia? No, nessuna possibilità. Ma purtroppo il popolo di Dio non è stato fedele, era disubbidiente, ha peccato contro Dio. Alla fine si sono messi uguali come le nazioni, purtroppo. Dio desidera volentieri avere un popolo santo, una nazione santa. Completamente, una cosa completamente diversa dalle nazioni, nel loro uso, nella loro cultura. Dio desidera avere un popolo totalmente diverso, un popolo santo, un popolo che gli appartiene, un popolo che si separa dal resto. Ma purtroppo il popolo di Dio vogliono essere uguali alle nazioni. Non l'ha detto forse Paolo in Efesini? Non rendetevi uguali a questo mondo, non conformatevi a questo mondo. Ma quanti sono i santi che vogliono essere diversi da questo mondo? Completamente diversi. Cosa dici tu? Vuoi essere completamente diverso da questo mondo? No, noi vogliamo essere moderni, vogliamo essere uguali a questo popolo. Come sono i giovani? Come sono gli altri? Vogliamo esserlo pure noi. Quello che hanno gli altri vogliamo averlo anche noi. Quello che fanno vogliamo farlo anche noi. Vanno in discoteca? Allora facciamo una discoteca cristiana. Poco tempo fa ho sentito di una serata o una nottata dello Spirito Santo. Non è forse così? È stato un ritrovo per i giovani, e non so quante migliaia si sono riuniti a Stoccarda e c'era la notte dello Spirito Santo e qui viene fatta musica, ballano, ci sono tante attività in tutta la nottata, per tutta la nottata. E un fratello mi disse: lo Spirito Santo e la notte non si trovano. Non sono compatibili. Come può lo Spirito Santo fare una nottata? Che cosa vogliamo fare oggi nella Chiesa? Se la Chiesa è uguale a questo mondo, che cosa è allora? Che cosa desidera avere il Signore? Allora nel Vecchio Testamento lui voleva avere un popolo santo, nel Nuovo Testamento la stessa cosa. Ce lo dice 1 Pietro capitolo 2. Siamo un popolo santo. Il popolo di sua proprietà. Il piano di Dio, ciò che lui desidera avere, non si è cambiato, mai si è cambiato. Così se un giorno i nostri giovani nella Chiesa vanno tutti nel mondo e vogliamo soltanto divertirci nella Chiesa, da una parte divertirci, da una parte comunione, oppure senza divertimento nessuna comunione. All'inizio più comunione e un po' di divertimento e poi improvvisamente vogliamo avere anche il divertimento e alla fine vorremo più divertimento e poca comunione e proprio alla fine senza divertimento nessuna comunione e no, ancora un passo soltanto divertimento e non vogliamo più avere comunione. Che cosa deve fare il Signore con la Chiesa? Pensi forse che il Signore voglia avere una tale chiesa? E lo dico veramente in modo serio ai nostri giovani questa sera. È per me indifferente se non vi piace, non sono qui per compiacervi. Volete ancora provocare una prigionia dal Signore? Vogliamo avere una nuova prigionia, andare di nuovo a Babilonia? Il risultato di una tale attitudine, atteggiamento, sarà la prigionia. Non pensate forse che la parola di Dio sia da prendere seriamente? La parola di Dio è da prendere seriamente. Spesso vogliamo essere così spirituali, e ciò è buono, abbiamo questo desiderio di essere nello spirito ed essere spirituali, ma d'altro canto non vogliamo abbandonare il mondo. E da un altro lato vogliamo fare e partecipare a tante cose. Pensi che le cose possano andare assieme, siano compatibili? Poi ci chiediamo perché la Chiesa non va avanti. Dobbiamo veramente riconoscere il cuore del Signore. Perciò nel capitolo 1 dobbiamo veramente conoscere tutti questo retroscena, perché è molto importante. C'è stata la deportazione a Babilonia nell'anno 606. Non ho nessuna voglia di provare queste date. Ma il fratello Tobi lui deve occuparsi di provare queste date, e se qualcuno ha dei dubbi deve andare da Tobia e lui vi mostrerà tutti i calcoli che ha fatto. Ma nell'anno 606 è stato il tempo dove è iniziata la prigionia ed è completamente secondo la parola di Dio tramite i profeti. Vedete, non dobbiamo disprezzare la parola di Dio, dobbiamo credere che tutto ciò che Dio dice nella sua parola avverrà pure. Lui disse: nessuna parola cadrà, tutte le parole verranno accompiute. Quindi se non impariamo a prendere seriamente la parola che lui ha detta, allora non è bene. Dobbiamo prendere seriamente a cuore ciò che Dio dice e non dire sì ma. Ma molto di più dobbiamo dire Amen e ubbidire alla sua parola. Poi vediamo che non esiste solamente una Babilonia che era allora, ma c'è pure una Babilonia spirituale che vediamo in Apocalisse 17. In Apocalisse 17 Apocalisse 17 ci disse, l'angelo dice a Giovanni: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei. Gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Signor Gesù. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Vedete, ci sono molte similitudini tra la scrittura di Apocalisse e quello che scrisse Daniele. E questi due sono molto simili. Daniele è il Giovanni del Nuovo Testamento e viceversa. Entrambi hanno parlato così chiaramente del futuro. E ci sono molte cose simili. Se abbiamo occhi per vedere, allora vediamo che tutto ciò che disse Daniele è un proseguimento, allora Giovanni intende, quello che ha detto Giovanni è un proseguimento di quello che ha detto Daniele. Daniele ha predetto tutto quello che dal Vecchio Testamento fino al ritorno del Signore, e Giovanni ha scritto ciò che succederà dall'ascensione del Signore fino alla sua seconda venuta. Quindi c'è probabilmente un proseguimento. Dobbiamo vedere questi libri insieme, forse la prossima conferenza. Ci guardiamo Apocalisse come un proseguimento, perché è veramente così. Quando Giovanni scrisse l'Apocalisse, ha visto ciò che succedette dopo l'ascensione del Signore fino alla venuta, persino fino al regno millenario e fino alla nuova terra. Così, se portiamo assieme, uniamo questi due libri, allora vedi una storia completa, in tutta chiarezza. Così, in capitolo 17, vediamo anche una prigionia spirituale, anche una Babilonia, ma una Babilonia spirituale. È per noi oggi molto importante vederlo, altrimenti non ci crediamo che se non stiamo attenti possiamo cadere di nuovo in una prigionia. In versetto 4, la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro, pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. È stato veramente uno shock per lui. Uno shock. Penso che Giovanni non poteva crederci, non poteva credere a quello che vedeva. E se abbiamo letto Daniele, e l'avete letto sicuramente, anche Daniele era scioccato. Era indebolito, è caduto, svenuto. Quando ha visto tutto ciò che succederà e relativamente al suo popolo, e relativamente a Gerusalemme, il Tempio di Dio, la Santa Città, tutto ciò che succederà per un uomo che amava Dio e che veramente si presentava così tanto per il popolo di Dio e ha sperato che tutto veniva ricostruito da Dio, quando ha visto questo, come pensi che lui si sia sentito? Così questa sera dobbiamo vedere che c'è una Babilonia celeste, spirituale. E per capire oggi questa Babilonia, forse i giovani e coloro che non sono da tanto tempo nella Chiesa, forse dobbiamo cercare adesso di vederlo in modo breve. Babilonia veniva dalla torre di Babilonia. In capitolo 11 di Genesi. Lasciateci vedere. Genesi 11. Penso che tutti conoscano questa storia. Versetto 1. Tutta la terra parlava la stessa lingua. Questo era il retroscena. Ebbene, che tutti abbiamo la stessa lingua. Spero che un giorno non avremo più bisogno di traduzione. Ci risolverà molti problemi. E io preferirei parlare inglese, perché parlo il tedesco solamente una volta all'anno e il mio tedesco peggiora sempre di più. Ma un giorno non avremo bisogno di traduzione. Tutta la terra parlava la stessa lingua, che bello, e usava le stesse parole. Sai, oggi tanti cristiani non parlano più la stessa lingua, ognuno ha la propria lingua. Spero che noi nella Chiesa non siamo confusi con le nostre lingue. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear. Questa è la terra di Babilonia, di Ur di Caldea, e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Amen. Vogliono salire fino su. Quanto puoi costruire verso l'altro? Quanto? Soprattutto allora. Oggi non so quanti piani possiamo costruire, ma alcuni. E ognuno vuole edificare più in alto dell'altro. Questo ci mostra che gli uomini desiderano fare le proprie opere di loro forza propria, con le loro capacità proprie. Costruire qualcosa fino al cielo. Oh, Jesus, venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama, tutti vogliamo farci una fama, e spiritualmente riconosciamo questi principi, acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma questa è stata la cosa opposta, hanno ottenuto la cosa opposta. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Vi voglio chiedere: che cosa edifichiamo oggi? Edifichiamo qualcosa di proprio, con una forza propria, con capacità proprie, organizzazioni proprie? Vogliamo farci un nome, una fama, crearci un nome? Se la risposta è sì, ciò non è buono, perché questo è il principio di Babilonia. Poi c'è scritto nel versetto 6, il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola, questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque, confondiamo il loro linguaggio. Questa è una definizione di Babilonia. Babilonia è, è la confusione della lingua. Perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Ed è veramente così oggi. Ognuno di noi ha la propria interpretazione, capisce in modo diverso o sottolinea una cosa più dell'altra, ha la propria direzione, il loro peso, la sua missione, la sua opera. Puoi nominare quello che vuoi. Che cosa manca là? Nulla manca. Ci sono così tante diverse opinioni, diverse vie. Sapete, fratelli, se non seguiamo più il Signore, allora seguiamo la nostra opinione, fai quello che vuoi. Così alla fine c'è la divisione, la confusione. Dispersione. Versetto 8. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire le città. Dispersione. Se quando uno non capisce l'altro, allora c'è una divisione. È strano. Per noi cristiani e dovrebbe essere facile essere uno. Se pensiamo in modo logico, allora dovrebbe essere facile. Siamo tutti credenti. Non crediamo a uno stesso Dio? Credi a un altro Dio rispetto a me? No. Abbiamo salvatori diversi? Abbiamo lo stesso Salvatore. Credi a Gesù Cristo come il tuo Salvatore? Anch'io. Hai ricevuto un altro spirito rispetto a me? No, neppure. Abbiamo la stessa Bibbia? Solo un'altra traduzione. Ne, abbiamo la stessa traduzione. Abbiamo le stesse cose. Lo stesso Dio, lo stesso Salvatore, lo stesso Spirito Santo, la stessa Bibbia. Perché non possiamo essere uno? Puoi dirmi il motivo, un buon motivo? Perché i cristiani sono così divisi? Anzi, più di tutte le altre organizzazioni o nazioni del mondo. Che cos'è questa? È Babilonia. Babilonia. Signore Gesù, è Babilonia. Allora c'era un popolo e una lingua. E dopo questa torre di Babilonia, di Babele, il Signore li ha dispersi su tutta la terra. Poi c'erano tante lingue, nazioni, già solo in Europa, quante nazioni abbiamo, quante lingue? E nessuno capisce l'altro. Questa non è stata una benedizione di Dio, ma è stata un castigo, un giudizio di Dio. E neppure oggi abbiamo riconosciuto che noi, oggi il popolo Dio, dopo 2000 anni di storia, siamo così dispersi, così divisi. e poi siamo veramente entrati in una prigionia. E in Apocalisse 17 abbiamo visto di nuovo Babilonia, e non la Babilonia in Iraq, non la Babilonia di allora del Vecchio Testamento, ma una Babilonia spirituale, la più grande, il centro, la madre di tutte le prostitute, cioè vuol dire di tutte le mescolanze, di tutte le cose umane, politiche, sono entrate tutte nella Chiesa. E alla fine abbiamo il cattolicesimo romano. Potete immaginarvi che la Chiesa sia il cattolicesimo. Il regno è romano o tedesco o anglicano? Non è vero? Non dobbiamo più parlarne molto, però dobbiamo riconoscere che c'è una Babilonia spirituale. E dove siamo adesso? Dove ci troviamo? Ebrei 12 ci dice dove siamo giunti. Non sei a Babilonia, sei sicuro? Ebrei, leggiamo Ebrei. Ebrei 12. Tanti fratelli forse non hanno questo concetto. È bene che leggiamo Ebrei 12. Ve lo leggo. Grazie. 22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Babilo? No. No. Vi siete avvicinati alla grande città di Babilonia. Che cosa pensate? Lode al Signore, possiamo dire che ci siamo avvicinati molto di più al monte di Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. Amen. Non accettarlo solamente così. Questo è un privilegio. E io vi posso dire che a Babilonia non potete fare ciò che volete e non potete fare nella Sion celeste, non potete fare ciò che volete. Ah, si è confuso. Si ha detto Babilonia all'inizio e voleva dire Sion. Non possiamo fare ciò che vogliamo a Sion. Siamo arrivati alla Gerusalemme celeste. È completamente diverso rispetto a Babilonia. Dove desideri trovarti? Alla Gerusalemme celeste o a Babilonia, nel versetto 17 di Apocalisse? Non dico più avanti, ma oggi, dove siamo noi? Se siamo a Sion, allora ci dobbiamo comportare anche in modo tale di quelle persone che sono in Sion. Pensi forse di poterti trovare a Sion e nello stesso tempo anche nel mondo? Alcune persone diranno, siete troppo stretti. Siamo stretti? No, non credo. Ma dobbiamo veramente togliere il mondo dal nostro cuore. Il nostro cuore lo dobbiamo preservare. Non significa che non devi questo, non puoi quell'altro, ma tu sei libero. Tu non sei prigioniero, non sei legato a così tante cose che sono di questo mondo. Non significa che noi viviamo come i poveri, ma niente può catturare il tuo cuore. Il tuo cuore è totalmente per il Signore. Mi ricordo 40 anni fa in Germania, quando mi trovavo qua, il Signore ha guadagnato, ha conquistato alcuni giovani che erano, sono veramente stati disposti ad abbandonare ogni cosa. E spero che dopo 40 anni abbiamo ancora un tale cuore. Signore, sono pronto, disposto ad abbandonare ogni cosa per te. E sì, non pensare, ah, allora ho perso così tante cose. I miei giovani oggi devono recuperare tutto quello che io non ho vissuto. Questo sarebbe terribile. Hai perso così tanto allora? No, io non ho perso nulla. Hai perso qualcosa, Gerd? Sì, ci siamo persi la discoteca. Le droghe le abbiamo perse. Tante cose in questo mondo, sì, non le abbiamo vissute, ma è bene. E noi non abbiamo perso niente, siamo stati salvati. Siamo stati salvati. E questo dobbiamo farlo imparare alla nostra seconda e terza generazione, di non essere catturati da questo mondo. Io veramente mi preoccupo. Mi preoccupo. Abbiamo bisogno di una buona, di una nuova generazione che è per il Signore. Perciò questa sera trattiamo l'ultimo punto importante, questa sera, molto più importante degli altri punti, la fedeltà di Daniele e dei suoi compagni. Scusatemi, ho parlato troppo di Babilonia, ho sprecato tempo troppo per Babilonia. Ma è anche bene saperlo per alcuni giovani e per alcuni fratelli nuovi. Il Signore ci disse, e questa parola la devo leggere in Apocalisse 18, alla fine. Versetto 4. Relativamente a Babilonia, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, lasciateci leggere assieme. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. E qui la chiamata di Dio è: uscite da essa. Ma quanti sono disposti ad uscire? E non credo che siano molti. E allora, durante la prigionia, adesso arriviamo al punto. In Daniele 1, il re Nabucodonosor ha capito di prendersi i giovani per il suo regno affinché potessero servirlo. Vedete qui, fratelli? Dio oggi ha bisogno di un popolo giovane. Io sono già troppo vecchio. Mi augurerei di essere nella tua età. Purtroppo posso farci niente. Io ho sempre detto ai giovani, adesso è il vostro tempo. Dio ha bisogno di una nuova generazione, un popolo giovane. E oggi vediamo, nel nostro tempo, le persone diventano sempre più giovani nell'essere caduti. Allora, quando ero giovane, non abbiamo fatto niente, non c'era niente da fare, eravamo bravi. Non c'erano così tante cose cattive da fare allora. Ma oggi, quando hai già 10 anni, 11, 12, cominci a ballare, vai nella discoteca, esci, vai al cinema fino alle 10, 11 la sera, poi ci sono i party, le feste, e alla fine non si sa più che cosa si fa. E un dodicenne è abbandonato, è in pericolo. Forse pensate di essere già così grandi con 12 anni? Io ho già 60 anni e non posso neppure decidere tutte le cose in modo giusto. È così. Impara da Daniele. Nella vostra età dovete veramente fare questa decisione importante. Io mi voglio donare al Signore ed essere utile per la sua opera e per il suo regno qui, oggi, sulla terra. Non siete così giovani, potete darvi al Signore. E così allora Nabucodonosor ha detto a un suo servitore di andare e portare i migliori giovani dei giudei, tutti coloro che i più intelligenti e i più belli, di belle aspetto, e che erano sani, e tutte le persone migliori doveva portargliele. E dovevano parlare la voce di Caldei e dovevano mangiare i cibi babilonesi, dovevano imparare tutto della cultura di Babilonia e poi devono servire il re. E alcuni l'hanno visto come una buona occasione, oppure preferisci essere venduto come uno schiavo? Cosa vorresti, Gert? Cosa preferiresti? Se io avessi avuto 15 anni, allora sarei contento, mi sarei rallegrato, avrei detto là del Signore, adesso sono a Babilonia. E adesso posso persino servire alla corte reale, qua ci sono i cibi migliori, l'educazione migliore, non è forse buono? Imparo una nuova lingua. Non pensare che solo Daniele e i suoi tre amici furono presi, ma c'erano così tanti giovani. Tra tanti giovani che sono stati scelti, solamente 4 hanno preso questa decisione ferma nel loro cuore. Pensi, soltanto 4. Forse 400. Non lo so quanti, non c'è scritto quanti sono stati scelti per questo compito, non è importante quanti, ma questi 4 per Dio erano importanti, gli altri non sono importanti agli occhi di Dio, ma Daniele e i suoi compagni, questi sono importanti.
Oh, Herr, Halleluja. Das ist es, was der Herr heute braucht.
questo è ciò che Dio, di cui Dio ha bisogno oggi. Non 40.000 o 4.000 o 400.000, ma Dio, se Dio può avere anche solo questi quattro, allora Dio può iniziare veramente qualcosa, anche a Bangkok. Il Signore deve guadagnarsi dei giovani che hanno una tale attitudine come Daniele e i suoi compagni. Se non lo vediamo, allora vediamo soltanto la storia di allora. E che cosa ci serve? Che cosa ci proponiamo? A che cosa ci serve sapere che è successo allora e non oggi? Signore Gesù, leggiamo Daniele capitolo 1, abbiamo ancora un paio di minuti. Amen, Signore Gesù. Versetto 8, Daniele prese in cuor suo, e questo è importante, la decisione. Daniele prese in cuor suo la decisione. Questa decisione la devi prendere anche tu. Non dire, Signore, sono troppo debole, amo il mondo, non ce la faccio. Signore, no. Sì, vabbè, io sono così. No. Tu non devi avere questo atteggiamento. Ma tu, nel tuo cuore, devi esercitare la tua volontà e dire, Signore, io me lo propongo. Prese in cuor suo la decisione. Io prendo in cuor mio la decisione di non contaminarmi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Pensi forse che il re beva un vino che costa solo un euro al litro? Christian, cosa pensi? Sicuramente un vino impagabile, il vino migliore in tutto il paese. Che cosa preferisci bere? Acqua o il vino migliore di tutto il paese? Martin, cosa dici? Difficile. Non è così facile scegliere. Se già tu solo senti l'odore del vino, allora sei già conquistato.
Amen.
Ma Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con queste cose. E chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E poi cosa ha detto? Che cosa ha detto che deve mangiare nel versetto 12? Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. Che cosa pensate se noi tutti i giorni a mezzogiorno e la sera abbiamo legumi e acqua? Penso che nessuno verrà più alla riunione, alla conferenza. Oppure venite alla riunione ma andate al ristorante tutti i giorni. Alla fine del quinto giorno non ce la farete più a mangiare legumi e acqua. Non è forse così? Se tua moglie giornalmente ti prepara solo legumi e acqua a casa tua, quando arrivi a casa cosa dirai? Non può dire nulla. Sicuramente non sarà così felice. Non ho forse guadagnato abbastanza? Ma qui c'è un'immagine che ci mostra quanto queste persone, questi giovani, erano assoluti per il Signore. Non penso che lui fosse più vecchio di 15 anni. Alcuni hanno detto forse i servi allora erano 14 fino a 18 o 15-16. È uguale ciò che dicono, ma non più vecchio di 20 e non più giovane di 14. Allora possiamo prendere un valore medio, forse aveva 16 anni. Indifferente quanti anni aveva, era tra i 14 e i 18 anni probabilmente. Quanti anni hai oggi? Ma allora, in quell'età lì, hanno veramente preso questa decisione per il Signore. Più giovani voi prendete questa decisione, più e meglio è. Penso che quando hai 25 anni, 30, 40 e poi allora proprio prendi questa decisione, è un po' difficile, è già difficile cambiare il tuo gusto. Chi ha già gustato il vino migliore non ha più voglia di bere vino che non è buono. Perciò, fratelli, la cosa migliore è quando noi siamo così giovani ancora, in questa età, e ci decidiamo per il Signore: Signore, mi consacro a Te per il Tuo proponimento, per edificare la Chiesa. Io mi voglio mantenere puro, non voglio essere sporcato dalle cose di questo mondo. Ciò non significa che noi siamo dei monaci nella Chiesa. No, siamo uomini normali. Ma vogliamo conservare il nostro cuore, lo dobbiamo proteggere e lo vogliamo dare per il Signore, consacrare. E il Signore vuole che lo vogliamo fare volontariamente. Il Signore non ci obbligherà mai. Ma oggi possiamo prendere questa decisione. Signore, vogliamo purificarci. Il Signore ha bisogno di questo in tutte le chiese. In tutte le chiese abbiamo bisogno di una nuova generazione. Giovani che sono disposti a presentarsi per l'opera del Signore, per il suo regno. Prese in cuor suo la decisione. Torniamo a questa scaletta. Essi presero in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi e con il vino di Babilonia. Amen.
Amen.
Alcune volte pensiamo il vino può renderci impuri spiritualmente. Il vino qui è il godimento del mondo. Il vino è un godimento. L'acqua è per la salute e per dissetarti. Ma il vino, che se uno ha sete, beve così un bicchiere di vino intero per assetarsi, dissetarsi. Questa è una sete diversa. La cosa normale è che quando si ha sete si beve acqua. Poco tempo fa ho letto che Coca-Cola non è sano. Se beviamo Coca-Cola non è sano. Veramente. Però anche non facciamo un corso di salute, ma voglio dirvi, il vino significa godere il mondo. Sapete, se voi godete così il mondo, il vostro cuore è già corrotto. Allontana il tuo cuore dal Signore.
veramente
e alla fine sei come un drogato, vuoi sempre di più e sempre di più, e se non lo fai non sei contento, sei dipendente, è così. E i cibi del re erano meravigliosi. Preferisci mangiare il pollo o legumi? Naturalmente vogliamo mangiare, preferiamo mangiare il pollo, ma se lo vediamo nel punto spirituale, ci sono così tante belle cose nel mondo. Il mondo ci offre tante belle cose. Che cosa preferisci? Non si tratta dei peccati. Non parliamo di cose cattive. Parliamo di pollo e di legumi, non hanno a che vedere con il peccato. Ma ha a che vedere con il gusto. Che cosa vuoi tu? Ciò che ti offre il mondo, con tutte queste cose per guadagnare il tuo cuore? O preferisci piuttosto entrare in questa pienezza di vita nella volontà di Cristo per guadagnarlo? Quale scelta vuoi prendere? Che cosa dici? E spero che i nostri giovani oggi la possano imparare. E allora si affidano a Dio, hanno fiducia in Dio. E che alla fine qual è il risultato? Che esteriormente erano più belli degli altri. Non hanno sofferto. Nella conoscenza, intelligenza, saggezza e nell'apprendimento erano migliori di tutti gli altri. Non ne fosse buono? Non sono stati... erano migliori degli altri, diciamo. Il timore del Signore è il principio, è l'inizio dell'intelligenza. E tutti i saggi del regno, 10 volte migliori di tutti i saggi del regno. Non è forse buono? 10 volte. E ottennero le posizioni migliori a Babilonia. Ottennero le posizioni migliori. Abbiamo un tale Dio. Non pensare, oh, perdo questo e non faccio questo. No, se il tuo cuore è così pieno di tutte queste cose del mondo, non hai più spazio per il Signore. Così se oggi impariamo a consacrarci, allora il Signore ci può utilizzare per il suo regno. Lode al Signore per Daniele e i suoi compagni. Spero che il Signore possa guadagnare oggi molti Daniele tra di noi nella Chiesa, in ogni luogo, in ogni paese, in Europa, nell'Ucraina, che possa guadagnarsi tanti giovani, anche a Romania, a Timișoara. Amen. Che il Signore possa guadagnare tale persone come Davide e i suoi compagni. Lode al Signore. Adesso terminiamo questa sera.